Io vi chiedo subito un applauso per convincervi che si comincia davvero. E io raccolgo anche l'invito di una signora in sala, ma che non vedo in questo momento, che mi ha detto non parlare tanto, non rubarmi il tempo, perché io voglio sentire tante ricette. È un luogo comune, immaginano che si venga anche per questo, si viene anche per questo, ma evidentemente non solo per questo. Era il mio modo per dire che le mie saranno presentazioni asciutte, ma questa è la nona edizione dei colloqui al Forte, e a questo punto la parola al Presidente della Giunta, che è anche Presidente del Forte, Laurent Vierin.
Buongiorno e buona giornata a tutti. Intanto grazie per la vostra presenza, grazie al Priore che come sempre lega il suo nome al Forte di Bari, per noi è un grandissimo onore. Grazie a Giacomo Sado che ha accettato quest'anno di essere il moderatore di un evento che ormai è affermato la sua nona edizione, i colloqui del Forte. Ringraziamo la BCC Valdostana che ci finanzia questo evento, anzi che dà l'apporto fondamentale, e Marco Linti che è presente. Saluto il sindaco di Bar, saluto anche e soprattutto i ragazzi dell'IPRA, due sezioni della quarta, e Victor che è il loro responsabile, perché oggi il tema è dedicato alla comunità, ma è dedicato anche e soprattutto alle giovani generazioni, e soprattutto alle giovani generazioni che preparano il futuro e alle giovani generazioni che hanno scelto di studiare in un istituto che nel panorama dell'eccellenza formativa valdostana ha una delicatezza e soprattutto un legame con ciò che è il nostro sviluppo turistico di una Valle d'Aosta che punta alle sue eccellenze anche e soprattutto alimentari, e che ha bisogno, nelle professionalità che crescono nella nostra scuola, di mediatori culturali che possano orientare le scelte appunto di chi accede a ciò che la Valle d'Aosta può offrire. Poche considerazioni, intanto per dire che il tema è molto suggestivo e si presta, al di là della varietà e dell'envergure che questo tema può rappresentare, si presta all'interno delle declinazioni che ci saranno negli oratori che avrete la fortuna e il piacere di ascoltare, a delle riflessioni che sono molto profonde e che si legano soprattutto alla nostra Valle d'Aosta. Noi possiamo offrire veramente un esempio di come una piccola regione di montagna può dare, in termini di educazione alimentare, di convivialità, di possibilità attraverso il cibo non solo di stare meglio, ma anche di ritrovarsi in momenti fondamentali. Abbiamo assieme a Giacomo Sado ricordato poche settimane fa il Chanoine Vaudin. E nelle varie testimonianze di questo grande canonico del Gran San Bernardo, che fondò l'Istituto Agricole, che quindi diede un input molto importante per la viticoltura soprattutto, ma per l'agricoltura e la ruralità valdostana, anche in termini di sperimentazione e anche in termini poi di filiera agroalimentare, si ricordava il momento cruciale delle 12:15, di mezzogiorno un quarto, quando in Valle d'Aosta si ascoltava la Guado e la Vallée. Ed era il momento in cui si mangiava tutti in famiglia, ed era un momento in cui si ascoltava il Chanoine Vaudin e Balthasar Vietti e si davano dei consigli sull'agricoltura, sulla possibilità di lavorare la nostra terra con una certa tipologia di intervento. Ma quel momento sacro che tanti hanno ricordato era il pranzo, era il momento in cui si mangiava, ma soprattutto era il momento conviviale, familiare, che tanti noi valdostani ricordiamo. Questo per dire che ciò che sarà la presentazione oggi della tematica da affrontare, saluto i responsabili di Slow Food, saluto tutte le persone che nella filiera agroalimentare lavorano per educare gli stili di vita e lavorano per fare percepire che oggi nella società dai ritmi frenetici non è solo saziarsi o alimentarsi per poter sopravvivere, ma il mangiare o il bere sono degli aspetti fondamentali soprattutto per comunità come la nostra. La seconda considerazione è che arrivo da Alba, dove ieri, grazie anche ai rapporti che abbiamo sviluppato con l'Università di Polenzo, con tutta una filiera nelle Langhe, abbiamo chiuso un accordo con il Consorzio del Tartufo e l'Ente Turismo, la città di Alba, per portare qui al Forte di Bar nel mese di dicembre un grande evento legato alla fontina e al tartufo. Questo per dire che nell'anno internazionale del cibo italiano, perché anche questo è stato lanciato l'anno scorso, è bastato lanciare un tema affinché tutta una serie di riflessioni e di spunti sul territorio andassero nell'ottica di parlare del cibo sano e del mangiare. Quindi questo accordo che noi ieri abbiamo siglato e che abbiamo presentato alla stampa ad Alba è un accordo molto importante, perché chiuderemo la stagione del tartufo di Alba e apriremo la stagione invernale con il nostro famoso momento di valorizzazione Modondor della Fontina d'Alpeggio in un abbinamento legato anche ai nostri vini. Concludo dicendo che ho detto in premessa che il nostro territorio è profondamente legato alla tematica di cui si parla oggi. Veniamo da una comunità autentica, una comunità rurale che spesso ha vissuto di agricoltura di sussistenza. Oggi il mondo è cambiato nei decenni, il McDonald's, tra virgolette, non solo della cultura ma dell'abbeverarsi o del mangiare, ha visto una reazione in questi ultimi anni della qualità, dell'andare a ricercare ciò che è autentico, ciò che la terra dà e che deve essere dato all'essere umano, non appunto solo come finalità di sopravvivenza, ma con una profonda coscienza che ciò che ci nutre è ciò che anche ci fa stare bene. E quindi questa tendenza anche di moda nel dire che mangiare e soprattutto vivere attorno ad una convivialità legata a questi aspetti oggi è fondamentale anche e soprattutto nello stare bene, nello stare meglio. La società dei ritmi frenetici che citavamo e che citavo è una società che ci dà pochissimo tempo, dobbiamo abbeverarci di tantissimi concetti e perdendo magari di vista le cose essenziali. Oggi ripartire da queste tematiche significa fermarsi un attimo e capire dove stiamo andando, proprio per invertire spesso la rotta di una società che purtroppo vive di malanni, di malesseri e anche di patologie che spesso derivano da stili di vita che sono errati o che abbiamo contribuito a rendere errati. Quindi abbiamo una grande responsabilità, non solo gli amministratori ma la comunità in generale, ma soprattutto persone che ci guidano e che sono punti di riferimento, che le persone, che la nostra gente ascolta più volentieri rispetto magari ad altri punti di riferimento. Grazie.
E come tutti voi, Enzo Bianchi, fondatore di Bose, ha seguito con molto interesse l'intervento del Presidente e che ha collocato il nostro tema, il soggetto, nel contesto valdostano. Come dire, una comunità di montagna sul cibo gioca una carta importante anche del proprio futuro per evitare declino e crescere in sviluppo. Enzo Bianchi ha da sempre indicato le premesse, i quesiti, le opportunità, le criticità degli argomenti scelti di volta in volta per i colloqui al Forte. A lui la parola per parlarci a questo punto delle premesse, che poi svilupperemo successivamente, del cibo.
Io ringrazio innanzitutto il Presidente della Regione, Presidente del Fort, per la sua presenza, ma poi anche per le sue parole introduttive, perché sono parole che hanno mostrato una consapevolezza molto precisa e una consapevolezza, direi, responsabile di fronte a questo tema che riguarda effettivamente le nostre terre, riguarda in modo particolare poi questa terra della Val d'Aosta o del Piemonte appena collegati. Ho esultato quando ho sentito l'accordo che è avvenuto con le Langhe, perché io sono un langarolo, vengo tra Nizza, Monferrato e Alba, esattamente collocato là, la zona che voi tutti sapete del tartufo, del cardo e del vino. Di conseguenza che ci siano queste forme di scambio e queste convergenze di iniziative mi sembra molto importante, anche perché sta all'interno della nostra cultura. Siamo alla nona edizione di questi colloqui, che hanno sempre cercato di volta in volta di offrire la possibilità di un confronto su un tema che sia emergente soprattutto per la nostra qualità di vita. Il criterio con cui si sono scelti i temi di anno in anno è il tema della convivenza e il tema della qualità di vita. Allora non poteva mancare anche una giornata dedicata al cibo, soprattutto in un momento in cui sempre di più si riesce a fare attenzione a questo tema in più ambiti. Credo che proprio in questo, soprattutto la regione del Piemonte e la regione della Val d'Aosta abbiano tracciato un cammino da pionieri negli ultimi anni. Slow Food, se voi volete, ne è un simbolo, ma non c'è solo quell'iniziativa del caro amico Petrini alla quale io ho collaborato fin dall'inizio, ma ci sono tante, tante iniziative che vogliono davvero riportare il tema del cibo come un tema decisivo per la qualità della vita e per la nostra convivenza. E allora abbiamo pensato una giornata in cui potessero dare il loro contributo persone estremamente differenti, che operano in campi differenti, da un filosofo come Massimo Donà, che certamente ha fatto delle ricerche, ha scritto un libro soprattutto sul vino che mi sembra di grande pensiero filosofico, a un cuoco come Simone Ruggiati, ad altri che si interessano del tema della sostenibilità, della nostra capacità di poter continuare un cammino in cui certamente il cibo ha la sua attenzione, nello stesso tempo non è assolutamente disgiunto da quello che è la sostenibilità della terra, la possibilità del lavoro, la resilienza. Sono tutti temi che ci toccano e che durante la giornata cercheremo poi di modellare in diversi rapporti, fino a cibo arte e così via. Certo, non abbiamo potuto esaurire in una giornata tante possibilità su questo tema che c'erano e si accendevano, i temi erano molti, ma non è escluso che vi possiamo tornare un'altra volta con altri temi, perché il tema del cibo resta davvero un tema oggi sotto l'attenzione di tutti e bisogna dire che c'è una ricerca attestata estremamente attenta che dà dei risultati, appare molto feconda, e questo forse può far cambiare anche dei cammini di educazione delle nuove generazioni che sovente sono più soggette eventualmente a ciò che offrono i mass media piuttosto che un cammino sapienziale di rapporto con il cibo. Due parole solo per focalizzare bene il tema. Noi impariamo dai vocabolari che il cibo è tutto ciò che si mangia e serve per la nutrizione, per mantenere in vita gli esseri viventi, uomini, animali, vegetali. Cibo è nutrimento. E forse questo secondo termine ci dice molto di più di cibo, perché ci dice qualcosa che ci viene anche dato, che ci viene offerto, che ci viene donato da altri, non appena si viene al mondo. Voi sapete come nutrimento dipende molto dalla nutrice, dalla madre, ed è la prima azione che ciascuno di noi riceve su di sé appena esce dal ventre materno. Se prima eravamo nutriti all'interno del ventre tramite il cordone ombelicale, Una volta che siamo usciti da questo utero, veniamo al mondo con tutte le possibilità di angoscia espresse in quel grido, in quella mancanza di protezione, ma anche in quell'anelito a mangiare, che è l'anelito alla vita. Ecco allora che cos'è il nutrimento. La prima cosa di cui abbiamo bisogno non appena venuti al mondo è proprio questo nutrimento, ma abbiamo bisogno che ci sia donato, che ci sia dato. Io penso che quando parliamo di cibo non dovremmo mai dimenticare questo, altrimenti noi riduciamo il cibo a un carburante, noi lo mangiamo come gli uomini non umanizzati. Ma voi sapete che Lévi-Strauss narra giustamente di quel giorno in cui gli ominidi hanno deciso, anziché cacciare, raccogliere e mangiare ognuno per suo conto, hanno deciso di mettere una pietra, di deporre su quella pietra il nutrimento e poi di assumerlo insieme. Ci dicono tutti che allora è nata la parola, allora è nato il linguaggio, allora è nato lo scambio, allora è nata, potremmo dire, il cammino di umanizzazione, l'umanità. L'umanità è nata attorno a una tavola, quando si sono scambiate il cibo e le parole riuscivano a dare la qualità al cibo, di dare un'identità, e il cibo dava la possibilità anche di esercitare la parola e di esercitare tutti i sensi. Pensate, qualunque cibo, la prima cosa che fa, mette i sensi in esercizio. Noi lo guardiamo, gli occhi è la prima impressione, poi subito dopo ne sentiamo il profumo, eventualmente ne sentiamo anche i possibili suoni, toccandolo, facendolo vibrare, poi significativamente lo tocchiamo e lo gustiamo. Questa è l'esperienza con cui noi ci apriamo al mondo, questa è l'esperienza con cui ciò che è natura di fatto è invitato a diventare cultura. Ecco, io insisto su questo rapporto importante tra natura e cultura, perché qualunque cosa noi oggi mangiamo è sempre frutto della natura e della cultura. Anzi, non c'è più nulla che noi mangiamo che sia veramente soltanto un frutto che viene dalla natura, perché il fatto che una pianta sia potata ci dice già che quel frutto dipende anche dalla cultura. E quando noi pensiamo a un qualunque pasto che facciamo, noi raduniamo le offerte, le possibilità di molte culture. Non so se voi avete mai visto questo film, La poétique d'un pique-nique, in Italia non credo che sia uscito. Sono degli amici i quali si recano a un certo punto a fare un picnic al mare, e mentre sono sulla spiaggia e mangiano le cose che hanno portato, riflettono sulle cose e si rendono conto del pane chi l'ha fatto, si rendono conto che la scatoletta di tonno è stata pescata nel Mediterraneo, che l'olio viene dalle coste mediterranee, si rendono conto che quando noi mangiamo in realtà assumiamo la natura in tutte le sue culture. È qualcosa di straordinario. La seconda cosa che vi vorrei dire legata a questo tema, che è la consapevolezza nei confronti del cibo, è la tavola. Non vi sembri inutile parlare della tavola, ma la tavola è la metafora vera del cibo, non solo perché il cibo per gli uomini è diventato nutrimento sulla tavola, ma perché la tavola è il luogo del raduno. Voi tutti sapete che nell'antichità il pasto era un pasto sacro per tutti, non c'entravano tanto le fedi, gli dèi. Quando si mangiava si compiva qualcosa di sacro. La tavola e l'altare erano la stessa cosa. E questo è molto importante per capire che la tavola è veramente quel luogo in cui si mette il cibo sopra, il cibo viene offerto, in cui noi assumiamo il cibo, in cui noi ci ritroviamo a condividere, in cui il cibo prende l'aspetto della convivialità. Senza la tavola non c'è convivialità, senza la tavola non c'è banchetto, non c'è il convivium, come dicevano i romani sulla sorta dei greci del simposium. E quindi l'importanza della tavola. Io lo dico sempre, se penso alla cosa delle più tragiche della mia vita, voi riderete, ma per me è stato un vero trauma, se mi dicono i traumi dell'adolescenza, io confesso che il mio trauma è stato questo. Un giorno, quando alla fine degli anni 50, nelle nostre campagne, nella campagna io del Monferrato, delle Langhe, sono arrivate le tavole in plastica azzurrine e tutti facevano la corsa a vendere i tavoli belli, di noce, grandi, pesanti, che avevano paura che non si potessero lavare, che non dessero l'igiene. Io ho avuto un trauma a casa mia. Non mi sono mai più riconciliato con casa mia. La perdita di quel tavolo lungo di noce per un tavolino di plastica, quelle sedie di plastica azzurrini, le cui gambe allargate facevano battere i piedi dappertutto. Una barbarie è entrata, una barbarie, ma che c'è ancora oggi. Perché da quel giorno le nostre tavole sembrano che siano solo un supporto per il mangiare. Pensateci bene, per ragioni di habitat, soprattutto urbano, le cucine si sono sempre fatte più piccole, gli appartamenti richiedono le tavole più piccole, non possiamo, come un tempo, che la tavola era lunga, mangiavamo anche solo tre, come la mia famiglia era fatta solo da tre, che ero figlio unico, ma se arrivava uno c'è un posto. Noi adesso dobbiamo prevedere se arriva uno o due e se c'è il posto. E ormai la barbarie è arrivata che non invitiamo più gli amici a tavola, li invitiamo al ristorante. Questa è davvero la barbarie assoluta. Invitare ai ristoranti per poi fare il calcolo, stavolta ho invitato io, la prossima volta tocca loro, perché poi avviene così. E la tavola, quel luogo davvero sacro di condivisione, di scambio, di celebrazione della gioia, in cui c'era la dossologia delle storie degli individui e delle famiglie, i matrimoni, i battesimi, i morti, gli anniversari, tutto questo si è spento e adesso la tavola è il luogo di massima estraneità. Soprattutto alla sera, nelle famiglie, chi c'è ancora? I giovani sono troppo occupati in attività fuori, per arrivano, mangiano qualcosa e se ne vanno. Il lavoro ci assorbe, tutt'al più resta uno dei coniugi davanti alla televisione e l'altro che passa dalla cucina in tavola in modo distratto. Ma la tavola ha perso quell'essere davvero il luogo di scambio, di relazione, di comunione. Anche qui un imbarbarimento. E infine un terzo tassello da non dimenticare, il rapporto tra cibo e sobrietà. Tutta la cultura europea, che era certamente una cultura in cui si è mescolato il pensiero greco e poi quello cristiano, ha sempre tenuto conto della sobrietà. La sobrietà come momento essenziale in cui si mangia, ma in maniera sobria, e in cui soprattutto si ha la riverenza verso le cose che si mangiano. Io penso alla riverenza che ho trovato qui in Val d'Aosta quando venivo da piccolo a Saint-Jacques, la riverenza verso il pane. Il pane in tavola, gli aostani lo mettevano come se fosse davvero una realtà sacramentale. Quando si mangiava quel pane si aveva l'impressione che non solo non poteva essere sprecato, ma che era davvero qualcosa che veniva da una cultura estremamente pensata, elaborata. Ecco, adesso pensiamo invece come non c'è più questo rapporto, sicché il frigorifero è l'anticamera della spazzatura. Accumuliamo cose, le buttiamo via. Questo offende il cibo, offende il lavoro, offende anche una certa uguaglianza e distribuzione della tavola comune nel mondo, perché c'è gente invece che ha fame. Infine vi sottolineo una cosa a chiusura. Giustamente il Presidente parlava di cibo e parlava di abbeverarci. Certo, cibo e acqua, ma questo va abbastanza di per sé. Certamente ciò che noi in questo Mediterraneo siamo riusciti a creare e inventare, solo noi, non dimenticatelo, in tutte le culture, è il cibo e il vino. Questo è noi, l'abbiamo creato, noi l'abbiamo inventato 10.000 anni fa, 12.000, in una regione verso il Mediterraneo, in una regione dell'Alta Turchia, verso l'Armenia, abbiamo iniziato a fare dalla vite il vino. Ecco, se il cibo è rappresentato dal pane, noi diciamo quando c'è pane non c'è fame, e della necessità, non dimentichiamo che il vino è la gratuità. Si può vivere senza vino, il vino non è necessario, non serve per nutrirci, ma proprio il nutrimento ha bisogno della gratuità del vino per dire la possibilità della festa, dell'eccesso, della gioia, le due cose insieme. E questo vi dice di nuovo natura e cultura, bisogno e gratuità. Quando noi riflettiamo sul cibo dobbiamo tener conto di queste cose, e io spero che la giornata di oggi con i vari contributi sia davvero un aiutarvi su un percorso di consapevolezza e di acquisizione di maggior rispetto e maggior capacità di utilizzazione del cibo, sia sul piano personale, sia sul piano del vostro nucleo di vita, ma sia anche sul piano che è quello della polis, della città, della regione, che certamente ha un significato sempre più grande nella nostra coscienza. Grazie.
Ci sarebbe da riservare un applauso supplementare ancora al priore. Davvero un grande anche su questo argomento, e grazie per averci dato tanti spunti, ma anche per averci offerto tanti accostamenti imprevisti, inaspettati. A proposito di trauma, sarà successo anche a voi di provare trauma di fronte a questi ristoranti pit stop, dove la gente viene invitata a consumare in fretta il più possibile, come appunto al pit stop in Formula 1. Ecco, i traumi che il cibo corrente d'abitudine talvolta ci propone. Ma ci sono anche altri aspetti, accostamenti interessanti. Ad esempio, credo che il rappresentante di Slow Food in Valle d'Aosta, quando ha sentito lei parlare di festa, di convivio, avrà sicuramente concluso dicendo: allora mi dà ragione, lui vive cercando ogni spunto, ogni occasione per far festa, ed ora in poi potrà dire: me l'ha detto anche Enzo Bianchi.